Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, benvenuti, buongiorno. Due anni fa, era il 19 aprile 2005, l'allora cardinale Joseph Ratzinger veniva eletto Papa. Dallo studio 9 e da Piazza San Pietro seguivamo questo evento.
Dal comignolo della Sistina sta uscendo una fumata. Non sentiamo ancora nessun suono di campana.
C'è stata una fumata intorno alle 17.52, forse di colore indefinito, i primi momenti.
Essendoci il cielo così bianco, è difficile persino distinguere il fumo che esce. Se poi guardiamo agli esterni...
Galle ci assesta, io sono a pochi metri dal sagrato della
ecco Basilica. Ecco le campane!
In questo momento...
Le campane cominciano a muoversi.
Del fumo, in questo momento la campana si sta muovendo, la campana sulla sinistra della Basilica Vaticana si sta muovendo, potrebbe essere un segnale che conferma il fatto che la fumata di qualche minuto fa era bianca, sentite l'applauso delle persone accanto a me, il segnale che si attendeva, il suono delle campane che doveva accompagnare la fumata bianca.
È stato eletto il successore di Papa Wojtyła.
Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Iosephum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger.
Perché dobbiamo abituarci a chiamarlo Santo Padre.
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere.
Quanta emozione anche nella voce dell'appena eletto Papa Benedetto XVI, momenti indimenticabili, momenti anche di incertezza per noi giornalisti, perché non riuscivamo a distinguere il colore che usciva appunto dal camino e ancora il suono delle campane non annunciava l'elezione del nuovo Papa. È stata per tutti un'esperienza davvero indimenticabile. E allora ripercorriamo questi due anni di pontificato di Papa Benedetto XVI insieme a Sergio Centofanti.
Hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore.
La semplicità è una delle note dominanti di Benedetto XVI. La sua parola è chiara, serena, profonda, tocca il cuore e smuove la coscienza. Mite e forte nello stesso tempo. Parla della sua debolezza, chiede di pregare per lui, perché non fugga per paura davanti ai lupi. Il suo gesto è sobrio. Chi risplende è Cristo. La fede, spiega, non è moralismo, non sono proibizioni. È diventare amici di Gesù, è incontrare in modo vivo e concreto il Dio crocifisso che vuole salvare tutti, anche i nemici. L'amore del nemico è il nucleo della rivoluzione cristiana, è la vera rivoluzione dell'amore.
Ecco la novità del Vangelo, che cambia il mondo senza fare rumore. Ecco l'eroismo dei piccoli che credono nell'amore di Dio e lo diffondono anche a costo della vita.
Benedetto XVI punta sulla ragionevolezza della fede, chiamando anche i non credenti al grande dialogo della verità. Il Dio di Gesù è così infinitamente buono, così piccolo e così grande da essere davvero convincente.
Se vediamo le grandi opzioni, l'opzione cristiana è anche oggi proprio quella più razionale e quella più umana, e possiamo con fiducia elaborare una filosofia, una visione del mondo che è basata su questa priorità della ragione e su questa fiducia che la ragione creatrice è amore e che questo è Dio.
L'importante discorso all'Università di Ratisbona, male interpretato e che i mass media hanno centrato sul rapporto con l'Islam, era in realtà rivolto soprattutto all'Occidente, un invito ad allargare gli orizzonti della ragione, ridotti dalla moderna cultura solo a ciò che è verificabile nell'esperimento, e così incapace di dialogare con le culture e le religioni. Il Papa esorta a ritrovare il gusto della riflessione, rivolgendosi in particolare ai giovani a interrogarsi su Dio, a cercare il suo volto.
Cari giovani amici, quanto è importante oggi proprio questo. Non lasciarsi semplicemente portare qua e là nella vita. Non accontentarsi di ciò che tutti pensano e dicono e fanno. Scrutare Dio, ricercare Dio.
La Chiesa, afferma, non ha interessi e non cerca privilegi, vuole solo annunciare Cristo e difendere l'uomo, i più piccoli, dalla prepotenza dei forti. Di qui l'enunciazione dei principi non negoziabili, il diritto alla vita per tutti, la famiglia, la libertà di educazione. Principi non confessionali, perché appartengono all'umanità. Su tali questioni, avverte, la coscienza, talora sopraffatta dai mezzi di pressione collettiva, non dimostra sufficiente vigilanza. Spiega le conseguenze devastanti del relativismo, criticando l'assolutismo dogmatico di quei laicisti che vogliono togliere alla Chiesa anche il diritto alla libera espressione. Denuncia lo scandalo della povertà e della fame, le ingiustizie create da una certa globalizzazione, il neocolonialismo dei paesi ricchi, il traffico delle armi che cresce nell'indifferenza quasi generale. Ha particolarmente a cuore l'Africa, la Terra Santa, e guarda con attenzione verso la Cina, mentre sottolinea il rischio che l'Europa, rinnegando i valori cristiani, rinneghi se stessa. Vede il male nel mondo che, dice, nonostante tutti i progressi compiuti, non è affatto vinto. Anzi, il suo potere sembra rafforzarsi e vengono presto smascherati tutti i tentativi di nasconderlo. La sofferenza è un mistero che Dio ha spiegato con la croce del Figlio.
Cristo, soffrendo per tutti noi, ha conferito un nuovo senso alla sofferenza. L'ha introdotta in una nuova dimensione, in un nuovo ordine, quello dell'amore. La passione di Cristo sulla croce ha dato un senso radicalmente nuovo alla sofferenza, l'ha trasformata dal di dentro. È la sofferenza che brucia e consuma il male con la fiamma dell'amore. Ogni sofferenza umana, ogni dolore, ogni infermità racchiude una promessa di salvezza.
Il Papa lavora intensamente per l'ecumenismo e il dialogo con le altre religioni, in particolare quello con l'Islam, è di una necessità vitale, dice. Il suo pensiero è ordinato e lineare, esorta i cattolici alla coerenza, a non separare Cristo e la Chiesa, evitando le falsità dei compromessi e del ricorso al cosiddetto male minore. L'invita a riscoprire il silenzio, la meditazione della Bibbia, la preghiera, l'adorazione eucaristica, al di là di ogni vuoto attivismo.
La preghiera non è un accessorio, un optional. Ma è questione di vita o di morte. Solo chi prega, infatti, cioè chi si affida a Dio con amore filiale, può entrare nella vita eterna che è Dio stesso.
La fede, sottolinea, non è un peso opprimente. Anzi, dipendere da Dio rende veramente liberi e fare la sua volontà dona ali per volare in alto e strappa il nostro io al suo isolamento per farlo diventare uno in Cristo. Io, ma non più io. È questa, afferma, la formula della novità cristiana che testimonia al mondo la gioia e la bellezza della fede.
Dio è amore, il suo amore è il segreto della nostra felicità.
Benedetto XVI trasmette pace perché attinge alla fonte della pace, Dio Padre Buono, che non ci abbandona mai, neanche nelle notti buie della vita.
Questo nostro mondo è un mondo di paure. Paura della miseria, della povertà. Paura delle malattie, delle sofferenze, paura della solitudine, paura della morte. Possiamo cadere, ma alla fine cadiamo nelle mani di Dio e le mani di Dio sono buone mani.
Era il servizio di Sergio Centofanti, con il quale abbiamo ripercorso i 2 anni di pontificato di Papa Benedetto XVI. Sono stati messi in evidenza, come qualcuno ha sottolineato, i punti cardinali di questo pontificato. E intanto a Berlino Luca Collodi ha incontrato il nunzio apostolico Monsignor Erwin Josef Ender.
Con la Chiesa Universale, anche la Chiesa in Germania, in festa per le ricorrenze del Santo Padre, abbiamo avuto domenica una bellissima festa di Santa Messa nella Basilica, nella Cattedrale, con una esecuzione iniziale, la prima volta, di una grande messa, Tu es Petrus, che ha avuto un grande eco anche nella stampa nazionale. Oggi nel ricevimento che facciamo nell'annunciatura sarà presentato dal Ministro delle Finanze un francobollo speciale che onora il Santo Padre in occasione dell'ottantesimo del suo compleanno. È una singolarità perché normalmente in Germania è soltanto il Presidente della Repubblica come persona viva che viene rappresentato nei francobolli. Il Santo Padre fa un'eccezione, questo è un onore che la sua patria nativa, la Germania, dedica un onore al Santo Padre in questa ricorrenza. Avremo un grande numero di partecipanti, al Cardinale Lehmann come Presidente della Conferenza, poi il Cardinale Stasinski qui di Berlino sarà presente. Sarà una grande festa che viene onorata anche di un meraviglioso sole che ci entra dal di fuori, veramente una sole primaverile.
Professor Ender, i tedeschi come guardano a Papa Benedetto?
Con grande simpatia e molto rispetto. Si nota un grande cambiamento di fronte ai tempi passati, dove era poco conosciuto, soltanto come custode della fede, con delle decisioni severe. Oggi invece è presente nella televisione, entra in tutte le case e vedono la sua umanità, la sua gentilezza, la sua generosità e la sua freschezza e serenità che convince e acquista tutti i cuori.
Il Papa è venuto prima a Colonia, poi in Baviera, sono le 2 tappe nella sua terra tedesca. Che cosa ha lasciato?
Ha lasciato questi bellissimi ricordi, abbiamo avuto molte testimonianze di gente che l'ha seguito o direttamente o alla televisione. Il grande desiderio è di avere il Santo Padre in un'altra visita qui a Berlino. Alcuni dicono non è ancora stato in Germania, questo certamente sarà. E a Berlino qui e poi sarebbe molto bello se sarà una visita nei territori dell'ex DDR dove la Chiesa è una grande minoranza, in diaspora sarebbe un grande incoraggiamento per loro e poi anche una visita ancora con una faccia del tutto particolare che non è stata fatta nemmeno dal suo predecessore, sarebbe una visita nella Chiesa di diaspora della Germania, includendo forse anche la Germania del Nord, Amburgo, Brema o qualche altra città.
Monsignor Ender, in conclusione, una sua testimonianza personale, umana, su Papa Benedetto.
È una meravigliosa, io sono stato molto vicino al suo predecessore, Papa Giovanni Paolo II, che mi ha ordinato, quella continuità che il Papa attuale porta avanti, poi nonostante quell'accento personale che lui apporta adesso come ultimo con quel grande libro, quel dono che lui ci ha dato a noi proprio in occasione del suo compleanno. Auguriamo al Papa ancora molti anni di felice lavoro, di fruttuoso lavoro, sarà una grande benedizione per la Chiesa di oggi, proprio oggi che ci vuole in questi tempi, in quelle difficoltà, ma anche in quelle nuove prospettive.
Che attese ci sono per il Gesù di Nazareth, il libro del Papa in Germania?
Prima di tutto di poter acquistare un libro, perché non sarà tanto facile, è una grande, la prima edizione, non so, 200.000 copie, ecco la difficoltà di averlo e poi di leggerlo, ma si sa già che non è una lettura facile, sarà una lettura molto esigente, ma è importante che la gente abbia la pazienza di leggerlo e poi di meditare e poi di farsi guidare dal pensiero del Papa. Credo sarà certamente una grande discussione, anche perché probabilmente il Papa invita anche alla critica, non tutti saranno d'accordo, sarebbe molto da augurare che cominci una discussione, un dialogo su quella persona, Gesù centrale della nostra fede.
Quindi dialogo e confronto auspica Monsignor Erwin Josef Ender, ricordiamo nunzio apostolico a Berlino, intervistato da Luca Collodi. E sono stati presentati due libri proprio ieri alla Pontificia Università Lateranense, uno dedicato a Papa Giovanni Paolo II e uno a Benedetto XVI. Per noi c'era Tiziana Campisi.
Due libri attraverso i quali il cardinale Camillo Ruini fa rivivere l'esperienza di Giovanni Paolo II ed introduce al pensiero di Benedetto XVI. Il primo, una raccolta di discorsi del porporato che ripercorre, ha detto Monsignor Stanislao Rilco, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, l'impegno missionario di Karol Wojtyła e la sua pastorale controcorrente. Il secondo, invece, vuole essere una guida alla teologia di Joseph Ratzinger, che cerca di far comprendere le sue radici nella Bibbia, nella grande tradizione cristiana e nella storia della cultura europea, pagine dalle quali emerge lo stretto legame tra verità e speranza, ha osservato Monsignor Giampaolo Crepaldi, segretario del Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace. Ma quale legame leggere nei due testi? Ce lo spiega il cardinale Ruini.
Il mio rapporto, oltre che con le persone, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, con la persona del Papa in quanto tale, col compito anche del Papa. Da quando ero ragazzo nella mia parrocchia a Sassuolo e poi da quando ero studente, giovane studente qui alla Gloriana, ho assorbito, si può dire, un profondo convincimento che ha guidato tutta la mia vita e che è stato molto importante, credo, anche per il mio compito di cardinale vicario, di vicario del Papa, e cioè la convinzione che, normalmente parlando, lo Spirito di Dio e gli uomini che rappresentano la Chiesa in quanto istituzione, in particolare il Papa, che è il vertice dell'istituzione ecclesiastica, sono in profonda sintonia, che normalmente lo Spirito si esprime in primo luogo attraverso questi uomini che sono al vertice dell'istruzione. Perciò io ho potuto servire questi papi dall'intimo del cuore, solo con una convinzione profonda che veniva dalle mie radici.
Abbiamo ascoltato le parole del cardinale vicario Camillo Ruini, che ha spiegato appunto le motivazioni che lo hanno indotto a scrivere questi due saggi, il titolo Alla sequela di Cristo, Giovanni Paolo II, il servo dei servi di Dio, e Verità di Dio e verità dell'uomo, Benedetto XVI e le grandi domande del nostro tempo. La casa editrice è la Cantagalli. Io ringrazio a questo punto tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione e alla messa in onda della puntata di oggi dedicata ai due anni di pontificato di Papa Benedetto XVI. Grazie per essere stati con noi, in linea alla regia.